Buongiorno a tutti, qui è Andrea Masulli che vi augura un buon ascolto. Questo è The Green Corner, il podcast della community del WWF Young. Oggi parleremo di un tema che ci tocca e ferisce ogni estate. Oggi parleremo di incendi boschivi con il dottor Giorgio Vacchiano, ricercatore in gestione e pianificazione forestale presso l'Università Statale di Milano. Allora, Giorgio, tutti gli anni in Italia, soprattutto in estate, sentiamo le notizie delle nostre terre che bruciano. E si fa una gran confusione nel trovare chi o cosa ha scatenato l'incendio. Ebbene, quali sono le cause di questa distruzione e che relazioni hanno con i cambiamenti climatici?
Ciao Andrea e un saluto a tutte le persone in ascolto. Beh, certo, quest'estate di incendi si è parlato molto e non a sproposito. La superficie percorsa dal fuoco è stata di quasi 170.000 ettari a oggi, cioè quasi due volte tanto quella che è la media annuale degli ultimi 20 anni. Quello che stiamo osservando in Italia è una tendenza molto particolare, comune a tutto il Mediterraneo. In media, diciamo, la tendenza generale in realtà è quella addirittura di una diminuzione, delle aree percorse dal fuoco. In anni normali, questo vuol dire che i nostri dispositivi di estinzione, cioè le squadre, i mezzi, le strategie per spegnere gli incendi quando vengono, normalmente funzionano in condizioni ordinarie. Quello che stiamo anche osservando invece è un aumento delle annate estreme, annate che si distaccano molto dalla media, anno è successo nel 2007, 2017 e ora 2021. Non a caso tre annate, ecco, interessate da una forte siccità, anzi da più siccità e ondate di calore. Pochi giorni prima, l'esplodere del fenomeno incendi nelle regioni del sud, forse ricorderete, a Siracusa si è toccato un record di temperatura mai registrato in Europa, 48,8 gradi centigradi, vicino a Siracusa. Le due cose sono molto legate tra di loro. Come per tutti i disastri o i grandi incidenti, i grandi inconvenienti, non c'è una sola causa, c'è un insieme di fattori che cospirano tra di loro, concorrono nel determinare un grande problema. Ma il cambiamento climatico è senz'altro il fattore di base. La vegetazione brucia facilmente quando è secca. Come sa chiunque ha un camino, una stufa o ha provato a accendere un falò sulla spiaggia o magari in un prato dove ovviamente è possibile farlo. Le ondate di siccità quindi predispongono il territorio a bruciare con più intensità, predispongono le fiamme a diffondersi con più rapidità ed acquistare un comportamento che non è facilmente controllabile. Ecco lo scatto di un gradino, il superarsi di una soglia. Se normalmente riusciamo, abbiamo le capacità e i mezzi per spegnere incendi normali, quando invece il fuoco si fa molto intenso, non riusciamo ad avvicinarci in sicurezza. C'è una soglia di intensità, proprio in termini di energia sprigionata per metro di fronte di fiamma, oltre la quale gli operatori non possono avvicinarsi. E senza persone sul campo è impossibile pensare di controllare un incendio. I soli mezzi aerei non bastano da soli. Quindi l'incendio va, viaggia e oltre questa soglia è libero di andare. Certo, ci sono anche altri fattori. L'aumento delle foreste in Italia va a formare un paesaggio più infiammabile, dove le aree verdi sono più contigue tra di loro, si creano dei corridoi, senz'altro molto positivi per la biodiversità o l'assorbimento di carbonio, ma che possono diventare problematici nel momento in cui le fiamme si diffondono attraverso di loro. E poi, naturalmente, c'è il discorso delle accensioni. Sappiamo che la quasi totalità degli incendi è causata direttamente o indirettamente dall'uomo. In realtà la quota dei cosiddetti piromani, cioè dei matti, è ridottissima. Anche quella degli atti criminali è molto più bassa rispetto a quella che si pensi, secondo le statistiche che ci forniscono i carabinieri forestali. Uno dei fattori più comuni è un uso scorretto del fuoco da parte di chi lavora sul territorio, contadini, pastori, nelle aree interne, nelle aree marginali, che usano ancora il fuoco, anche se non si potrebbe, come metodo per mantenere, tra virgolette, i loro campi, i loro pascoli. Nelle giornate secche, nelle giornate di vento, questo fuoco rischia di scappare. Quindi ecco un insieme di fattori che nelle annate giuste o forse in quelle sbagliate, in cui il cambiamento climatico si fa più sentire, rischiano di generare incendi di vaste, vaste dimensioni.
Giorgio, parlavi prima degli incendi di quest'estate, abbiamo appunto delle notizie sulla Calabria, sulla Sicilia, sulla Sardegna, anche sul Lazio, di zone interamente bruciate dal fuoco. Ebbene, gli incendi di quest'estate ci hanno mostrato che in Italia non abbiamo un efficiente sistema di antincendio boschivo. Secondo te cosa potrebbe migliorare?
Allora, ci tengo a specificare, abbiamo un sistema che funziona bene nelle annate normali, ma che è impreparato, come tutti noi, ad affrontare le annate più estreme dal punto di vista climatico, degli eventi meteorologici e appunto degli incendi o delle altre catastrofi che possono colpirci a causa del riscaldamento globale. Ci sono certamente alcune inefficienze che sono venute alla luce, che come sempre vengono alla luce quando il sistema è posto sotto un grande stress, sotto una grande pressione. Una di queste, ad esempio, è la formazione e l'addestramento delle persone deputate a spegnere fisicamente gli incendi e organizzarsi. C'è da dire una cosa: in Italia la competenza sulle foreste e anche sugli incendi boschivi per Costituzione è assegnata alle regioni, quindi noi di fatto non abbiamo uno ma 20 sistemi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, tante quante sono le regioni e le province autonome. Alcune regioni sono meglio organizzate e altre fanno più fatica. Per esempio, in Sicilia quest'anno la convenzione tra la regione e i vigili del fuoco che devono fornire i mezzi di estinzione, perché la regione non li possiede, è stata stipulata solo nelle prime settimane di agosto, quando ormai la stagione incendi era già iniziata da almeno un paio di mesi. Quindi ci sono dei ritardi che diventano più gravi e più visibili quando la pressione del cambiamento climatico si fa più sentire. Ecco perché parliamo di adattamento, non solo di operazioni sul territorio di prevenzione, ma anche di adattamento dei sistemi, delle persone e delle procedure di estinzione. Un'altra difficoltà è sorta a partire dalla fusione del Corpo Forestale dello Stato con i Carabinieri, ormai della riforma Madia del 2017. Questo perché? Quali erano le competenze che si sono un po' perse? Quelle dei direttori delle operazioni di spegnimento, i cosiddetti DOS. Quando c'è un incendio si forma subito una cabina di regia, una sala di emergenza direi, dove c'è una persona, il DOS, il direttore dell'operazione di spegnimento, che deve essere molto competente, deve conoscere bene il comportamento del fuoco ed è lui che decide dove mandare le squadre, quali mezzi impiegare, quali dispositivi di emergenza richiedere e si interfaccia con la protezione civile, con i vigili del fuoco, con tutti gli enti che in quella regione sono competenti per le procedure di spegnimento. Oggi i DOS non sono più membri del Corpo Forestale dello Stato, tranne nelle regioni che hanno mantenuto un corpo forestale regionale, e in questo caso invece la Sicilia ce l'ha, ma sono appartenenti ai Carabinieri, non sempre quindi formati sulle specificità del bosco e degli incendi boschivi, che hanno dei comportamenti molto particolari, tutti loro sono molto diversi dagli incendi in ambito urbano, per esempio, e quindi richiedono una formazione specifica. In Italia abbiamo un solo centro di addestramento al momento per tecnici degli incendi boschivi, si trova in Toscana, che non a caso invece è una delle regioni più all'avanguardia nella formazione delle persone e degli operatori.
Ed invece, quando un'area naturale va a fuoco, cosa si potrebbe fare? E molto spesso poi si sente parlare di piantumazione di nuove piante. È sempre giusto eseguirla?
No, ogni luogo ha le sue specificità, ma ti dirò di più, ogni fuoco ha le sue caratteristiche, non c'è un solo tipo di fuoco. Lo accennavo prima, c'è il fuoco che si arrampica sugli alberi e passa da una chioma all'altra, lo chiamiamo infatti l'incendio di chioma, che è molto grave, è molto intenso e quindi brucia con temperature alte e rende difficile la ripresa della vegetazione, anche perché non ci sono quasi più alberi che possano produrre i semi nuovi per fare la nuova foresta. Ma ci sono anche altri tipi di fuoco. Se il fuoco passa basso, passa radente o in superficie, come si dice, spesso gli alberi hanno dei meccanismi di resistenza. La corteccia stessa degli alberi che ce l'hanno un po' più spessa è un termoisolante formidabile. Anche dentro il suolo, i primi strati di suolo di humus sono termicamente isolanti, in modo che i semi che magari sono già presenti lì o le pigne riescono a rimanere relativamente protetti, sopravvivono e possono far sì che il bosco si riprenda da solo. La vegetazione ritorna sempre dopo queste catastrofi, e dopo catastrofi anche molto più gravi, ha imparato nel corso dei milioni di anni di evoluzione a delle strategie per rigenerarsi. Il punto è quanto ci mette a farlo. Più il fuoco è intenso, più ci sono altri problemi come altra siccità che segue il danno da fiamma, e più lentamente avremo un ritorno dei semi, la loro germinazione, quindi la costituzione naturale di un nuovo bosco. E ci sono situazioni in cui non ci possiamo permettere di aspettare così tanto. Pensa ai pendii dove il bosco protegge un paese o una strada dalle frane o dagli scivolamenti del terreno. Pensa alle zone dove è importante che il bosco assorba quella CO2 che proprio noi mettiamo in eccesso e che è all'origine di tutti questi problemi. Oppure i boschi che sono in zone turistiche altamente frequentate, che generano anche un reddito per chi li gestisce. Ecco, in queste circostanze, quindi incrociando i fuochi più intensi con i luoghi più vulnerabili, allora può essere opportuno un rimboschimento, cioè accelerare il ritorno alla vegetazione andando a piantare degli alberelli giovani, perché si piantano sempre giovani perché sono un po' più resistenti proprio all'azione del trapianto, scegliendoli però delle specie giuste. È importante che quando noi progettiamo un rimboschimento non lo facciamo di fretta, sulla scorta un po' dell'emergenza o dei soldi magari erogati nell'immediato, ma progettiamo bene cosa vogliamo dal nuovo bosco. Intanto mescoliamo più specie di alberi insieme, perché un bosco eterogeneo è un bosco che resiste di più agli stress climatici ed è più in generale meglio funzionante. E poi anche la disposizione degli alberi. Dobbiamo tener conto della possibilità del passaggio di nuovi incendi, quindi magari sistemarli a isole senza formare di nuovo uno strato continuo. Magari usare le latifoglie, che sono meno infiammabili delle conifere e hanno capacità di rigenerazione maggiore. Insomma, tutta una serie di accorgimenti che ci permette di progettare bene il bosco del futuro a seconda di quello che gli chiediamo. E invece in tutti gli altri luoghi possiamo risparmiare soldi e anzi facilitare il ritorno naturale del bosco, che pensa, si aiuta addirittura con i tronchi morti, i residui degli alberi uccisi dal fuoco, che possono facilitare il ritorno delle piantine, perché un tronco messo per terra può fare un pochino d'ombra, trattenere un po' di terreno, di umidità, decomponendosi lascia al terreno gradualmente sostanze nutritive, e tutto questo favorisce e accelera, ormai la scienza ce lo dice, il ritorno spontaneo del bosco, specialmente negli ecosistemi più bravi a fare questo, come la macchia mediterranea, dove nel giro di meno di 10 anni possiamo con tutta probabilità riaspettarci che la vegetazione ritorni.
Grazie Giorgio. E ora, parlando di pene e di leggi, vorrei citare appunto la legge numero 353 del 21 novembre del 2000, perché in questa legge si legge appunto che in un'area boschiva bruciata è interdetta la caccia e la pastorizia per 10 anni. Perché questa legge dovrebbe interrompere sia la caccia che la pastorizia? Quali danni possono fare?
Certo Andrea, tu parli della legge quadro nazionale sugli incendi boschivi, che è quella tra l'altro che è stata formulata proprio in seguito a una serie di annate molto gravi negli anni 90 a livello di incendi, con oltre 200.000 ettari percorsi, 230.000 se non ricordo male, nel 1990. L'intento non è quello di prevenire dei danni una volta che il fuoco sia passato, ma di prevenire le speculazioni, cioè di impedire che qualcuno bruci volontariamente un territorio per magari utilizzarlo proprio per riportare gli animali al pascolo una volta che sia stata eliminata la vegetazione forestale, condurre una caccia più facilmente, oppure, ancora più importante, edificare. C'è anche un divieto di edificare o di cambiare la destinazione d'uso del suolo per 15 anni dopo il passaggio degli incendi. E addirittura c'è divieto di rimboschimento con fondi pubblici per 5 anni, a meno che non si dimostri di essere in uno dei casi di urgenza di cui parlavamo prima. Tutto questo proprio per evitare appunto le speculazioni, che qualcuno metta fuoco per poter poi fare qualcosa di economicamente conveniente a lui nelle aree bruciate. C'è però un problema. Per poter mettere in atto questa sacrosanta previsione di legge è necessario che il perimetro dell'area bruciata sia noto a tutti con precisione. Attualmente sono i comuni responsabili di questa fase del processo. I comuni devono pubblicare nel loro albo pretorio ogni anno il perimetro delle aree bruciate, perché lì dentro automaticamente possano entrare in vigore i divieti previsti dalla nostra legge quadro sugli incendi. Per fare questo spesso i comuni collaborano con i carabinieri forestali, che vanno sul campo col GPS e cercano di tracciare fisicamente il perimetro dell'area bruciata. A volte si utilizzano i satelliti sempre di più, che ci permettono molto più rapidamente di una squadra sul campo di riconoscere il perimetro di un incendio, e tante immagini le abbiamo viste anche rilanciate dalle TV quest'estate. Solo il 40% dei comuni in Italia pubblica i catasti incendi, cioè la maggior parte dei comuni è inadempiente o lo fa con molto ritardo. I motivi sono tanti, ci sono tanti piccoli comuni nelle aree interne, nelle aree montane o nelle aree meridionali del paese che non hanno risorse o non hanno competenze. Altri, anche nel ricco nord, sono invece restii a pubblicare, a rendere, diciamo, attivi dei divieti che potrebbero alienarsi le simpatie degli elettori, specialmente nei comuni montani dove ci sono tanti pastori che utilizzano il fuoco nei modi scorretti in cui abbiamo detto prima, e so di diversi casi anche in Lombardia dove questo purtroppo avviene. Ed ecco per esempio che l'ultimo decreto legge, quello emergenziale di settembre del governo, che dovrà essere convertito tra poco, invoca ad esempio un potere sostitutivo delle regioni, cioè dice lì dove i comuni non pubblicano in tempo, entro la fine dell'anno, i perimetri dell'incendio, la regione deve intervenire e farlo d'imperio proprio per evitare che questa cosa si trascini e quindi renda vani i divieti della 353. Vediamo se e come questo decreto sarà convertito in legge dello Stato, ma certamente questo dei perimetri è un settore da rendere molto più preciso ed efficiente, proprio magari utilizzando le tecnologie satellitari e la collaborazione con gli enti di ricerca che sono in grado di dirci molto rapidamente, in modo ormai molto affidabile, qual è il perimetro di un'area percorsa dal fuoco, dove quindi non fare determinate cose per un certo periodo.
Grazie Giorgio, speriamo che tutte queste nuove tecnologie servano a aiutare chi verrà dopo di noi, ecco. Io vi saluto, ringrazio a tutti i nostri ascoltatori per averci ascoltato, trovate The Green Corner sui nostri canali e anche su Spotify.
Grazie Andrea e arrivederci presto.